De Bello Gallico, quarta puntata. Parliamo del popolo dei Veneti, che è un popolo fortissimo che abita il Veneto. Ma all'epoca di Giulio Cesare i Veneti erano un popolo che abitava nella zona nord-ovest della Francia attuale, quindi come dire nell'attuale Bretagna. Cesare ci dice che era un popolo fortissimo, che all'improvviso, come fanno tutti i popoli galli, fece una cosa molto strana, cioè catturò degli uomini che erano lì stati inviati per prendere grano e in particolare parliamo di Velagno e di Silio. Il popolo tutto intorno ai Veneti, che erano i più forti, li imitarono subito e quindi questo preoccupò Cesare, il quale diede subito ordine di fabbricare delle navi potentissime sul fiume Lora. E mise a capo della flotta Bruto, proprio quel Bruto, quel tuo cuoque, Brute, figli miei, e partì alla volta del nord-ovest della Francia. Cosa accade? Accade che le città dei Veneti erano impossibili da assediare perché erano poste quasi sempre alla fine di lingue di terra o di promontori non accessibili per via di terra, non appena si alzava l'acqua, per effetto dell'alta marea. Pensate che alla città di Mont Saint-Michel, per esempio. Quindi anche quando le truppe di Giulio Cesare tentarono di assediare queste città, servendosi di opere di altissima ingegneria per bloccare l'acqua, immaginatevi la complessità di tale opere. Tuttavia, gli assediati, vistisi persi, fuggivano sempre, grazie alle loro navi. E quindi era impossibile batterli. Cesare decide allora di affrontarli in mare. E qui entra in gioco il Cesare ingegnere, che è quello che piace tanto quando parla delle caratteristiche delle navi dei Veneti. Dice che erano costruite e attrezzate con carene piatte più di quelle delle nostre navi, per potersi adattare più facilmente alla poca profondità e alla bassa marea. Prore e poppe erano molto alte, adatte a sopportare le grandi ondate del mare in tempesta. In confronto con queste navi, quelle della nostra flotta, avevano i solo vantaggi della velocità e la loro forza dei rematori. E quindi Cesare si trova obbligato a inventarsi qualche cosa, e questo qualche cosa è una nuova arma, cioè una falce, cioè dei lunghissimi legni all'estremità dei quali c'è una lama che taglia tutte le corde delle vele delle navi di questi galli. Beh, insomma. Accade che la flotta con a capo Bruto, come al solito, insomma, vince questa battaglia contro le navi dei Veneti e che vengono dette da Giulio Cesare quei feroci barbari. E alla fine di questa battaglia le navi di questi galli cercano di fuggire. Ma grazie al vento, quando all'improvviso il vento cala, e quindi esse vengono affondate a una. Questo combattimento dura dalle 10 circa del mattino fino alla sera. Cesare, considerata la grande forza dei Veneti e considerato il fatto che i Veneti hanno compiuto un atto, diciamo, non sopportabile, quindi stabilisce di prendere severi provvedimenti, perché per il futuro fosse sacro ai barbari il diritto di inviolabilità degli ambasciatori e mise a morte i cittadini più autorevoli e vendette gli altri come schiavi di guerra. Mentre Cesare sta combattendo contro questi Veneti, in compagnia del suo figlio Bruto, che poi non è poi tanto figlio perché, come si sa, insomma, Bruto dopo qualche anno lo ammazzerà, però intanto, insomma, adesso sono alleati e quindi va bene così, combattono insieme. Ma mentre sta accadendo questo, siamo sempre nel nord-ovest però della Gallia, un uomo di Cesare, Quinto Titullio Sabino, arriva nelle terre del popolo dei Vmelli, il capo dei quali, Vilidovice, si allea con altri popoli, gli Aulerci, gli Eburovici, i Lessovi, uccidono tutti i loro anziani saggi che erano contrari a questa guerra e attaccano i Romani, i quali ovviamente scelgono per il loro campo un luogo molto adatto, quindi alto, e le truppe galliche si schierano quotidianamente poco fuori da questo accampamento. Ma Quinto Titullio non esce mai dal suo accampamento, tanto che i suoi avversari iniziano a pensare che egli sia impaurito. Ma questa, come sappiamo, è una delle tattiche tanto care agli antichi romani. Ma questo Quinto finge talmente bene, talmente tanto bene, che le sue stesse truppe pensano che lui sia impaurito, finché si arriva al punto che, quando i Galli si convincono del fatto che i Romani siano impauritissimi, bene, a questo punto scatta la parte 2 dell'astutissimo piano, cioè Quinto sceglie fra i suoi galli uno dei più astuti e lo manda fra le truppe galliche come se fosse un fuggitivo. Bene istruito, questo gallo dice agli altri galli che innanzitutto le truppe romane sono impaurite, impauritissime, non hanno più cibo, il che nella notte usciranno dall'accampamento in tutta fretta per aiutare Cesare. Quando sanno questo, i Vnelli pensano che sia arrivato l'ora di attaccarli e quindi escono dal loro accampamento in tutta fretta, senza attrezzarsi bene, e corrono come pazzi verso l'accampamento, che ovviamente era posto più in alto, e quindi vi arrivano pure stanchi, oltretutto carichi di legni, fascine, con cui riempire tutte le trincee che i romani avevano fatto, e quando arrivano in alto sono molto stanchi, e questa è la cosa che stavano aspettando proprio le truppe romane, che erano attrezzati invece di tutto punto, che all'improvviso escono dall'accampamento, sorprendono i galli e ne fanno strage. Subito tutti gli altri popoli si arrendono, perché Cesare ci dice che, come l'animo dei galli è pronto e audace quando si tratta di iniziare una battaglia, altrettanto fianca alla loro indole di fronte alla sconfitta. E quello stesso tempo Publio Crasso arriva in Aquitania, che è una zona nel sud-ovest della Gallia, e quindi è chiaro che quindi Cesare sta attaccando, e siamo nel 56 avanti Cristo, e sta attaccando tutta la zona occidentale della Gallia. Publio Crasso quindi arriva nelle stesse terre di cui lui sa che pochi anni prima Lucio Valerio Preconimo era stato duramente battuto da quei popoli. E E quindi affronta il popolo dei soziati, il popolo dei soziati. C'è un attacco di questi galli per varie guerre, gli aquitani sfruttano poi le tecniche che hanno imparato nelle loro cave e quindi scavano dei tunnel nei terrapieni degli antichi romani. E poi però, come al solito, alla fine c'è niente da fare. Truppe di Publio Craso vincono ancora una volta e gli avversari, questi galli, mandano un'ambasceria a Craso chiedendogli di accettare la loro resa, resa che viene accettata. Viene loro chiesto di consegnare le armi, loro lo fanno, quindi termina tutto qui. Tutto sembrerebbe essere terminato qui, ma come al solito questi galli sono imprevedibili. E accade perciò che in un'altra parte del borgo abbia Attuano, il comandante supremo dei soziati, ha concentrato 600 votati o solduri. Parliamo di questi solduri che sono apparsi così improvvisamente. I solduri sono delle persone che in vita godono degli agi di coloro a cui si sono legati in amicizia, ma se questi improvvisamente muoiono o ne condividono la sorte oppure si uccidono. E Cesare ci dice che per quanto si possa ricordare non si è mai dato il caso di qualcuno che dopo l'uccisione di colui alla quale era amicizia si era votato si sia rifiutato di morire. Beh, con questi solduri, Attuano cerca quindi una sortita improvvisa, si alzano altre urla, corrono subito le truppe alleate alle armi e cercano di contenere gli insorti che alla fine vengono respinti all'interno delle mura e tuttavia Attuano ottiene da Craso che le condizioni della sua resa restino invariate. A questo punto Craso parte alla volta di altri popoli, i Vocati e i Tarusati. Questi barbari sono preoccupatissimi dal fatto che i soziati, da loro considerati fortissimi, sono stati battuti e quindi si organizzano in questo modo, cioè mettono a capo delle loro truppe alcuni uomini che negli anni scorsi hanno combattuto insieme agli antichi romani, particolarmente nell'esercito di Quinto Sertorio. Quindi conoscono tutte le tecniche romane di combattimento e combattono i romani con le loro stesse armi. Cioè, fanno tutto quello che fanno, insomma, che fanno gli antichi romani. Li mettono quindi in gravissima crisi. E alla fine decidono di combatterli con un semplice assedio. Le truppe romane interpretano questo atteggiamento come paura, come al solito, e quindi attaccano loro. Ovviamente i galli stanno chiusi nel loro accampamento, aspettando l'attimo buono per uscire, ma accade questo, che la cavalleria, quello delle truppe romane, si accorge che la porta posteriore dell'accampamento di questi galli ha pochi uomini. Quindi scatta subito il piano di attaccarli in quella porta. Quindi Crasso manda alcune coorti a farti un larghissimo giro per non essere visti e all'improvviso queste coorti sbucano. Attaccano l'accampamento dalla porta posteriore, entrano nell'accampamento e insomma, in breve, Craso vince come al solito. I galli fuggono e alla fine di questa battaglia la maggior parte degli aquitani si arrende e qui vorrei leggervi, riempendomi la bocca, il nome di tutti i popoli che si arrendono a Craso: i Tarvelli, i Digerioni, i Potigliani, i Vocati, i Tarusati, gli Elusati, i Gatti, gli Alusci, i Garunni, i Sibuzati, i Tocosati. Beh, insomma, alla fine di quest'anno, siamo nel 56 a.C., ci sono solo due popoli che non hanno ancora chiesto a Cesare la pace. E questi due popoli sono i Murini e i Menapi. Allora Cesare si porta verso questi popoli, i quali invece di attaccare fuggono all'interno di boschi molto fitti ed è impossibile prenderli. Allora, dato che siamo già arrivati all'inverno, Cesare pensa che sia meglio abbattere gli alberi e abbatte grandissime zone di bosco e sistema le sue truppe negli accampamenti, quelli invernali. Entriamo in un nuovo anno di guerra, quella guerra ga gallica, e siamo nel 55. Entriamo nel quarto libro che dice: la Gallia sembrerebbe essere sottomessa, anche se ci sono due popoli, i Morini e i Menapi, che non hanno ancora mandato degli ambasciatori a Giulio Cesare. E accade che nell'inverno di quest'anno due popoli, gli Usipeti e i Temperi, cercano di attraversare il fiume Reno. Questo per Cesare vuol dire che arrivano guai, perché sono popoli che arrivano dalla terra dei Geromani e quindi sono popoli combattenti e combattivi. Ma perché arrivano questi Temperi e questi Usipeti? Perché sono stati per anni combattuti e vessati dagli Svevi. E qui capiamo un altro degli aspetti importantissimi di questo libro, perché Cesare ci parla degli Svevi. E che sono gli Svesi? Sono un popolo, uno dei più bellicosi di quelli germani, e si dice che abbiano 100 villaggi organizzati in questo modo. Cioè, ogni anno forniscono 1.000 uomini armati, mentre gli altri uomini invece restano a casa per provvedere al vitto per se stessi e anche per le truppe e le famiglie. L'anno dopo cambia il turno e quelli che erano stati a casa partono per andare in guerra, mentre quelli andati in guerra, invece, ammesso che siano rimasti vivi, tornano indietro e si occupano loro del vitto. Si occupano sì dell'agricoltura, ma principalmente si nutrono di latte, carne di pecora e di calcagione. Beh, queste attività, il genere di cibo che loro mangiano, il fatto che fanno ginnastica tutti i giorni, il fatto che sono molto liberi, i fanciulli non sono sottoposti a nessun vincolo, a nessuna disciplina, beh, accresce la loro forza fisica e li rende uomini di statura gigantesca. Non portano in quei luoghi freddissimi altro che piccole pelli, come abito, insomma, e si lavano nei fiumi. Fanno entrare i mercanti nelle loro terre, più per vendere i loro bottini, più che importare qualche cosa. Non importano neanche i cavalli. Hanno dei cavalli che Cesare dice sono piccoli e bruttissimi, ma che con l'allenamento rendono adatti a sostenere anche delle fatiche grandissime. Combattono cavalcando questi cavalli piccoli e brutti, che sono addestrati anche in modo tale che anche questi scendono, questi si fermano e stanno fermi in quel punto fino a quando non vengono montati ancora. E pensano che sia vergognoso far uso della sella. Beh, non permettono che venga importato il vino perché pensano che il vino li infiacchisca l'animo e penso che non ci hanno poi neanche tanto torto e più si vantano anche tantissimo anche del fatto che intorno al loro territorio ci sono delle zone completamente disabitate. Pare che addirittura da una parte della frontiera di questo popolo, e qui stiamo parlando degli Svevi, ci siano circa 600 miglia di territorio non abitato da nessuno. Quindi stiamo parlando di 900 chilometri, che è un territorio veramente estesissimo. Insomma, che cosa è accaduto? Che questi Svevi da anni vessano questi due popoli, gli Sipeti e i Tenteri, i quali quindi girano per tanti anni, per varie terre, e poi pensano di riparare in Gallia. Entrano proprio nel territorio dei Menapi, che sono uno di quei popoli che non hanno chiesto la pace a Cesare. Ah, questi non vogliono farli assolutamente entrare, e quindi dopo qualche tentativo gli Usipeti e i Tenteri tornano indietro, e beh, in realtà fingono di tornare indietro, camminano per 3 giorni e poi in una sola notte, cavalcando velocemente, tornano indietro e fanno strage del popolo del Menapi, che abboccato al loro trucco, ecco, si sono trasferiti ancora una volta al di là del fiume Reno. Della sorte dei Menapi, però, ne parleremo in un altro momento.